sono le 12, una manciata di secondi, la nostra mezz'ora di dibattito oggi parte da una domanda: esiste un legame tra la violenza in Palestina e in quella contro i migranti nella storia dell'Occidente? Lo spunto a questo quesito lo fornisce il nuovo libro di Ian Chambers, scrittore e antropologo, docente in passato presso l'Università di Napoli, l'Orientale. Il volume è intitolato Lampedusa, Gaza, l'orologio coloniale e i linguaggi interrotti, pubblicati dalla casa editrice Ortotes. Il saggio si propone non solo di rompere il silenzio sul rimosso del nostro passato coloniale, ma anche di scardinare il linguaggio che si fonda sul suprematismo bianco. Ieri parlavamo nel nostro dibattito di cultura WASP nell'era trumpiana, oggi ci ritorniamo restando nel contesto più europeo.
E allora diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. Ben ritrovata Catherine Cornet. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Giornalista e ricercatrice, arabista specializzata in cultura e politica del Medio Oriente, insegna storia del Medio Oriente e espressioni politiche dell'Islam all'American University of Rome e a Sciences Po a Parigi. Collabora con Internazionale, con numerose testate giornalistiche e televisive francesi. E ben ritrovato anche Ian Chambers.
Buongiorno,
lo dicevamo poco fa, scrittore e antropologo. Ian Chambers, iniziamo quindi dal suo libro e dalla questione che ci pone, la grande questione. Qual è il rapporto tra la violenza di Gaza e quella contro i migranti? In che modo esiste, diciamo, una base comune?
Io direi in modo molto, se vogliamo, semplice e anche molto brutale, che è collegato all'inquadramento coloniale che noi occidentali, noi europei abbiamo dal resto del mondo, per cui si tratta anche non solo di una risposta alle situazioni immediate come il genocidio a Gaza o tutte le legislazioni che l'Europa ha fatto contro la migrazione contemporanea, ma in qualche modo questi eventi svelano una serie di storie, una serie di archivi molto più profondi che fanno parte di nostre formazioni come europee, come occidentali, come moderni, che in qualche modo è basato anche sui rapporti asimmetrici di potere che servono per garantire il nostro benessere economico, politico, culturale e così via rispetto a gran parte del resto del mondo. Il resto del mondo per cui, per esempio, la modernità occidentale è stata rappresentata soprattutto da il colonialismo. Allora, per capire meglio come possiamo affrontare questa atrocità delle violenze che è nata ora nella Palestina storica, o come possiamo capire possibili esiti politici per le questioni di Palestina e Israele, a mio avviso dobbiamo in qualche modo riaprire questo passato, questi archivi, per cercare di far uscire altre prospettive critici, ma anche ovviamente altre prospettive politiche.
Catherine Cornet, lei nel suo percorso ha una grande conoscenza anche sul terreno della cultura orientale. Come permane il passato coloniale? L'idea, anche da quanto ci raccontava Ian Chambers, di questa sorta di inquadramento coloniale, l'idea è quella di una sorta di cornice di senso, no? Che continuiamo ad applicare al mondo, come una sorta di lente deformante attraverso la quale guardiamo il resto del mondo.
Sì, allora, chiaramente, assolutamente, una caratteristica della condizione palestinese, il colonialismo, perché non appartiene solo al passato, ma è un continuo. Per questo nella cultura palestinese non c'è una netta separazione tra passato coloniale e presente. La Nakba, l'espulsione di centinaia di migliaia di palestinesi nel 48, i campi profughi, le occupazioni militari, le espropriazioni convivono nella cultura contemporanea, ritorna continuamente nella poesia, penso alle opere di Darwish, nei romanzi, nel teatro. È appena uscito un film, Tutto quello che resta di te, di Shirin Dabis, che vi consiglio, è il ritratto di una famiglia che esamina il rapporto tra nonno, padre e figlio e l'eredità del trauma dell'espulsione e quindi della violenza coloniale. Cioè, la Nakba non è proprio un evento storico per i palestinesi nella loro cultura, ma è una memoria viva che è tramandata oralmente nelle famiglie.
E a proposito di questo, Ian Chambers, un aspetto che lei affronta è il linguaggio, i linguaggi. Come si scardina un linguaggio fondato sul suprematismo bianco, in questa visione anche coloniale?
Ma vorrei solo aggiungere qualcosa che appena sentite da Caterina, che è molto importante, che ovviamente si tratta di pensare in termini della costituzione coloniale del presente, per cui non è colonialismo nel passato racchiuso nel capitolo chiuso, ma fa parte di una continuazione del nostro modo di guardare e di concepire il mondo. Allora, come affrontare, come scardinare queste reazioni, diciamo, dalla parte delle persone che pensano solo in termini della loro egemonia bianca e così via, e di introdurre questi coordinati che sono esclusi dalla loro sintassi, dal loro linguaggio stesso, pensando per esempio semplicemente al Mediterraneo. Se prendiamo l'esempio del Mediterraneo, siamo abituati a pensare solo in termini degli sguardi che arrivano dalla sponda nord, che hanno in qualche modo inquadrato e spiegato il Mediterraneo, soprattutto negli ultimi due secoli. Di insistere che il Mediterraneo è anche composto di Africa e di Asia, dove la prima lingua parlata in tutte le sue variazioni di dialetto è arabo, solo reintroducendo questi altri coordinati in modo per riconfigurare tutte le situazioni, di proporre altre mappe e con ciò di interrompere i linguaggi dominanti, egemonici. Che secondo me questo è cruciale, per cui quando parlato del passato coloniale, ovviamente questo è un passato che non passa, ma in qualche modo si accumula nel presente. Allora dobbiamo cercare di andare ben oltre i confini impostati dal linguaggio attuale e di interromperlo in qualche modo.
Beh, d'altra parte è anche vero, con tutto il merito, come dire, accademico, scientifico, culturale che hanno avuto per esempio gli annali francesi, attraverso i grandi storici francesi noi abbiamo imparato a capire il Mediterraneo attraverso quel tipo di sguardo. Lei, Cornet, lei parla correntemente anche l'arabo, ecco, che cosa ne pensa da questo punto di vista? Come si supera il linguaggio, che è il risultato anche di imposizioni e convenzioni, per l'appunto, storiche?
Ma allora, è una domanda importantissima in realtà. Ascoltando Ian, stavo proprio pensando a questa parola, per esempio, di arabo, che in francese e in ebraico si usa nello stesso modo. E lì mi riferisco a questo passato che non passa, di cui parlava Ian. In Israele non si parla di palestinesi, cancellando la loro esistenza storica e nazionale, ma di arabi. In Francia oggi, che potrebbe essere uscita dal suo passato coloniale, ci si riferisce nel linguaggio ancora molto spesso e senza nemmeno sembrare razzista agli arabi, parlando per esempio di francesi di origine tunisina, marocchina o algerina. Su questo impensato della lingua ci sono tante similitudini tra l'esperienza del colonialismo francese ed israeliano, e si ricorda, si trasmette attraverso la lingua.
Ecco, questa similitudine, questa sovrapposizione di modi di guardare agli altri mondi che passa attraverso la lingua, poi però potremmo, come dire, accomunarlo sotto un'unica radice originaria, che è quella del mondo occidentale. Non è tanto Israele e Francia, forse è il mondo occidentale che guarda agli altri mondi utilizzando un'unica parola, accomunando per esempio tutti gli appartenenti alle tante nazioni, alle tante culture che abbracciano il Mediterraneo sotto il comune denominatore arabi. Cornet.
In realtà tutte le nostre, cioè, è sempre importante sapere da dove parliamo, e si vede adesso le reazioni anche a quello che sta succedendo a Gaza. C'è una vera specificità dell'Europa, di un'Europa, e credo che i nostri due accenti di Ian e di io parlano per sé. Il colonialismo francese e britannico nel Novecento ha avuto un impatto sul Medio Oriente che è stato l'inizio della catastrofe che vediamo oggi, e quindi non tutto il mondo e non tutto l'Occidente ha lo stesso approccio a queste questioni e gli stessi problemi anche a parlare di colonialismo, credo.
Faccio un breve inciso, poi sì, magari ci torniamo, sì, ma so che Cristina probabilmente avrebbe detto la stessa cosa in questo momento, ma ci torneremo. Se noi osserviamo con attenzione, per esempio, gli elementi costitutivi e il processo diplomatico che ha dato la vita al nuovo piano per la pace che è stato proposto per risolvere la questione nella striscia di Gaza, ci accorgiamo che gli elementi costitutivi anche proprio della strategia diplomatica sono profondamente occidentali, insomma se ne sono occupati unicamente in due soggetti senza implicare nel dibattito alcun rappresentante dell'area interessata. Ma su questo probabilmente torneremo.
Ian Chambers, restiamo sul linguaggio. Lei secondo me aveva qualcosa, sì, da aggiungere, proprio come anglofono, come si rapporta e come si scardina un linguaggio fondato appunto con basi così colonialiste.
Come Caterina ha spiegato molto bene, cioè il nostro linguaggio in qualche modo è saturato dall'idea che la nostra prospettiva, il nostro punto di vista è quella l'unica misura giusta del mondo, per cui diventa assai complicato di disfare o decostruire questa eredità. Però secondo me è molto importante insistere sulla, diciamo, sulla dimensione storica. Infatti prendiamo i termini come colonialismo, che siamo abituati a trattare come se fosse il capitolo chiuso nel passato terribile che non ha niente a che fare con oggi. Però non è per caso che il termine colonialismo non va utilizzato mai nei dibattiti pubblici, sulla stampa e nella televisione, che offre una chiave secondo me essenziale per capire anche l'assetto di potere e la situazione attuale, in quale vorrei anche insistere su questo. Si tratta di registrare la costituzione coloniale del presente, la costituzione coloniale dell'Occidente stesso, che si può anche verificare in termini storici dagli ultimi cinque secoli, che è stato sempre accompagnato da genocidi, non so, dalle nativi, degli indigeni dell'America, o 10 milioni che sono stati uccisi nel Congo nell'ultimo decennio dell'Ottocento e la situazione attuale, per cui c'è anche una genealogia di genocidi che ha sempre accompagnato la modernità occidentale. La questione di come affrontare questa eredità terribile, non nascondere, affrontare quelle che Joseph Conrad ha chiamato nel nostro cuore di tenebre, è solo nel prendere responsabilità storica, politica e critica per questo possiamo magari incominciare a tracciare altre vie.
Mi piace quest'idea che Ian Chambers abbia fatto riemergere la figura di Conrad, cui l'anno scorso peraltro abbiamo dedicato l'intera estate a 100 anni dalla morte, il suo cuore di tenebra. Chambers, resterei a lei perché Catherine Cornet ha fatto entrare in questo dibattito l'arte, no? Il cinema.
Sì.
L'arte, secondo lei, ha citato Conrad, forse l'arte è l'unica che riesce a utilizzare la parola colonialismo e immetterla nel sistema delle idee che ci rappresenta, che ci costituisce. L'arte, secondo lei, permette di aprire la mente a nuove letture, rompendo appunto con chi detiene il potere della narrazione? Quali esempi ritroviamo nel caso della Palestina?
Due cose, che l'arte, soprattutto quelle che chiamerei la svolta postcoloniale nelle arti visive e contemporanee, che cerca di far emergere la storia, la cultura, le vite che in qualche modo sono state negate, rifiutate dalla nostra visione, la nostra prospettiva, propone anche un modo per disfare un po' i linguaggi che abbiamo ereditato. Per insistere che il linguaggio non è mai neutrale, il linguaggio non è mai trasparente, per cui il linguaggio porta con sé tutta una bagaglio culturale e storico che si dovrebbe registrare, perché siamo abituati, quando si fa, non so, un'analisi storiografica o sociologica del Mediterraneo, della situazione attuale a Gaza, è come se fosse le persone facendo le indagini, sociologi, storici e così via, sanno già la verità e usano il linguaggio puramente per comunicare questa verità. Invece le arti, e soprattutto le arti postcoloniali, hanno evidenziato la spessore, la complessità, l'ambiguità del linguaggio che ci offre un altro spazio, che non è solo uno spazio estetico, ma anche un altro spazio critico. Poi aggiungere questa è una cosa più semplice, più banale. Pensando a quello che è accaduto il 7 ottobre 2023 con Hamas, non è per caso, si potrebbe rivedere un bellissimo film italiano del 1966, La battaglia d'Algeri di Gila Pontecorvo, che spiega tutti questi rapporti asimmetrici di potere e quelle che cose che noi chiamiamo terrorismo, e che forse si deve parlare in termini di lotte anticoloniale, un altro concetto che è vietato usare.
Restiamo sull'arte. Catherine Cornet recentemente ha raccontato per un'importante rivista culturale francese l'opera molto provocatoria di una pittrice palestinese. Ecco, ce la racconta e che cosa rappresenta la sua opera di denuncia?
Sì, allora Malak Matar è l'opera, questa opera di questa giovanissima pittrice di Gaza, Malak Matar. Lei ha 23 anni, ha vissuto già 3 guerre a Gaza, ha cominciato a dipingere a 14 anni durante un blockus e ha lasciato per la prima volta la striscia di Gaza da Israele il 6 ottobre 2023. Aveva ricevuto una borsa di studio, un visa di eccellenza artistica, e da allora si è ritrovata a guardare in TV il massacro della striscia di Gaza, la sua famiglia soffrire della fame. E io ho visitato la sua mostra di fine anno che faceva nella prestigiosa scuola d'arte di design di Londra, la St. Martin's School, dove ha presentato questa installazione molto semplice di un soldato israeliano che mira un bambino con un cane pronto ad assaltarlo. L'opera si riferisce a una storia vera, un giovane autistico di Gaza che è stato ucciso da un cane dell'IDF. Ebbene, all'entrata della mostra la scuola ha voluto far scrivere un disclaimer spiegando che certe immagini di conflitti potevano urtare la sensibilità di alcuni. E lì, parlando con Malak, si svelano un po' tutti i nostri blocchi coloniali. La famiglia di Malak sta morendo di fame, nessuno gli chiedeva nulla sui seccari, i suoi oppressori possono sentirsi feriti, dice lei, perché dimostra che il suo popolo viene sterminato. Lei era così scioccato dal fatto che i sentimenti degli oppressori sono più importanti dello sterminio degli oppressi, che significa un grado di disumanizzazione, di invisibilità incredibile.
Noi in questo segmento di programma stiamo mettendo l'accento molto sulla forza, sulle speranze che riponiamo ad esempio nei linguaggi dell'arte, affinché questi linguaggi riescano a rompere l'assedio, per esempio attorno alla lingua che esercita lo spirito colonialista che ancora anima gran parte dell'Occidente. Io tornerei a Ian Chambers, perché poco fa, se abbiamo compreso bene, assimilava gli atti del 7 ottobre a forme di lotta anticoloniale. Ecco, non dovremmo rifiutare la violenza noi, e visto che ci concentriamo così tanto sui linguaggi, lavorare sui linguaggi, per quanto utopistiche possono essere queste visioni, noi dovremmo rifiutare le violenze in ogni loro forma di espressione.
Va bene, ci sono, secondo me ci sono due dimensioni di questa domanda. Cioè, da una parte c'è il fatto che gran parte, cioè, sono più palestinesi ormai che vivono nella diaspora palestinese, che certo, invece che vivono nella Palestina storica. E questo arcipelago palestinese è sostenuto in particolare, almeno dal mio punto di vista, l'interesse è per questo, tramite le arti, tramite letteratura, musica, cinema, le arti visive e così via. Cioè, è sostenuto e riprodotto, se vogliamo, questa possibilità di Palestina che vive nella diaspora, per cui anche se si riuscisse a sterminare tutti i palestinesi in Gaza, nella Cisgiordania, comunque non si può eliminare la Palestina, perché i linguaggi forniti dall'immaginario continuerà a sopravvivere e a circolare nel mondo. Però il problema della violenza non è che si sta qui a appoggiare la violenza, però il problema è che in rapporto coloniale, come ben spiegato, anche è stato usato da Gila Pontecorvo nel suo film, ben spiegato da Franz Fanone, che il colonizzato si trova già inserito in un sistema di violenza. Mm-hmm. La colonizzazione è un atto di violenza. Il problema, si cerca di rispondere a questo alla fine, se c'è il rifiuto dalle colonizzatori di ascoltare, che si fa? E storicamente il problema è questo: se dobbiamo condannare quello che è successo il 7 ottobre 2023, dobbiamo anche condannare, non so, il Vietcong, il Frelimo, il Mozambico, quello che è successo a Cuba negli anni 60. Cioè c'è tutta una genealogia della lotta anticoloniale che per forza delle cose ha dovuto utilizzare la violenza risposta, perché non è che sto qui per giustificare, ma di capire i rapporti strutturali della violenza che ha creato il mondo coloniale.
In questo senso lei ha fatto una serie di esempi. Noi potremmo associare a questi esempi, per esempio, le lotte partigiane della Seconda Guerra Mondiale, che si esprimevano attraverso la violenza anche in quei casi. La questione ovviamente rimane a dir poco spinosa. Resta il grande film di Gillo Pontecorvo, La battaglia di Algeri. Catherine Cornet, lei su questo dibattito, che è uno snodo fondamentale, diciamo così, della contemporaneità, qual è la sua opinione?
Innanzitutto, La battaglia di Algeri è il mio film preferito. Ah, e ricordo che è stato vietato in Francia fino agli anni 60, 70 anche, per la forza di questo racconto, e quindi e spiega anche molto bene l'incapacità per il paese coloniale di accettare quello che è stato fatto. E ricordo anche questa citazione incredibile del film, dove i terroristi, che in realtà poi sono stati i futuri governi dell'Algeria, dicevano: dateci degli aerei e smetteremo il terrorismo, certo, e smetteremo con le bombe. Ed ovviamente sono questioni che sono importantissime, ma non possiamo parlare di queste questioni, e soprattutto in un'opinione pubblica che spesso ignora la questione coloniale, il 48, è una guerra che dura da 70 anni, è un'occupazione che dura da 70 anni, e quindi se non si rimette in questo approccio storico, ovviamente non si capisce perché uno dice che potrebbe essere il terrorismo può essere anche all'interno di un movimento di resistenza. E per questo che è importantissimo un'opera come quella di Yann, e di rapportare, di ricordare quanto c'è una matrice coloniale in questa situazione.
Noi abbiamo aperto
posso
questo.
Aggiungere? Posso
certo,
aggiungere
sì, certo. È un dibattito, certo.
Qui gioca la grande responsabilità o irresponsabilità della stampa, della mass media, che rifiuta che si parli in certi modi di colonialismo, di lotta anticoloniale e così via. Cioè, come se fosse la storia iniziata solo ieri. Qui c'è la grande responsabilità della stampa, inclusa anche la televisione e così via, che non permette di aprire questo passato, che getta una luce critica, politica e così via, sul presente, dove infatti la stampa già sta giocando come forza politica in sé a questo punto.
Beh, c'è da dire che la gran parte dei media contemporanei non riescono a gestire la complessità per tutta una serie di questioni relative anche ai modelli di consumo dell'informazione. Sì, restano certo, però, come dire, isole di approfondimento, come potremmo pensare possa essere anche questa, insomma, in qualche misura. Siccome noi abbiamo aperto accennando al piano di pace che è stato pensato dall'amministrazione statunitense in collaborazione con il governo israeliano, applicabile, ancora non sappiamo se né in quali tempi e termini, alla striscia di Gaza, io vorrei tornare a chiudere questa nostra conversazione questa mattina su questo aspetto. Vorremmo sentire le vostre opinioni, partendo con Catherine Cornet, come questo disegno diplomatico, anche economico, indubbiamente strategico, geopolitico, si inserisce nel quadro complessivo delle riflessioni che noi abbiamo fatto sulla persistenza del colonialismo.
Allora, innanzitutto qualsiasi iniziativa per fermare il massacro in corso è da salutare, ovviamente, perché è una situazione assolutamente insostenibile. Ma questo piano apre solo in realtà una nuova occupazione, questa volta sotto tutela americana, e quindi ha un ritorno infinito di cicli di violenza. Quindi non c'è nessuna menzione dei principali interessati, i palestinesi, e il piano è stato discusso tra America e Israele e i paesi autocraci arabi, quindi non si potrà mai raggiungere la pace senza ascoltare i palestinesi. Inoltre non è fatto nemmeno accenno a un Stato palestinese a sé stante e quindi in conseguenza a nessun tipo di soluzione a due stati. Devo dire la fraseologia, parlavamo di linguaggio, dei punti di Trump è così generale, così contraddittoria, a me francamente mi sembra anche scritta con ChatGPT per la sua precisione. E poi basta osservare la reazione alla proposta del governo della Striscia di Gaza dell'ex primo ministro britannico Tony Blair, lì ritorniamo sul fatto coloniale in pieno. Per i palestinesi il mandato coloniale in britannico è qualcosa che sentono ancora nel proprio corpo, nel quotidiano. Rimandato un inglese, poi Tony Blair, che è stato accusato di crimini di guerra, a governarli, è un'assurdità storica.
Ian Chambers, valuta questo piano Trump e Netanyahu?
Va bene, è un progetto di colonialismo verso versione 2.5 qualcosa, cioè non porterà la pace, magari ci sarà una tregua, ma non porterà la pace, anche perché eliminando Hamas, fra 5 anni ci sarà un'altra formazione militarizzata che porterà avanti una risposta anticoloniale. E il fatto che persone interessanti, soggetti palestinesi, non sono coinvolti, come si pensa di creare una pacificazione della situazione? È solamente una cosiddetta soluzione coloniale, soprattutto non so, quando si dice servizio degli americani, ma anche servizio, diciamo in modo brutale, servizio del capitale, perché capitale puoi fare soldi anche sulla macchina della morte, per cui tutto quel suolo contaminato che si chiama la striscia di gas, che deve essere ripulito e poi elaborato, sviluppato, è tutto a servizio di una logica capitale, perché il capitale, la guerra fa business, grandi business, anche la morte fa grandi business, per cui non è una cosiddetta soluzione, è solamente un modo di cambiare le carte in tavola, però senso escludendo gli altri, cioè rendendo i palestinesi di nuovo solo le vittime delle mappe, dei progetti elaborati a Londra, a Washington e così via.
Allora ci fermiamo qui. Siamo partiti dal libro di Ian Chambers, pubblicato da Ortotes, intitolato Lampedusa, Gaza, l'orologio coloniale e i linguaggi interrotti. Grazie Ian Chambers, grazie. A Catherine Cornet,
grazie,
che è stata con noi questa mattina. Buon lavoro a tutti.
Grazie mille.
In bocca al lupo.
Grazie a voi.
A presto.
12:29.
Grazie.